Rieccoci qui, visto stiamo scendendo la linea della SNAM e quindi adesso abbiamo una corrispondenza per l'iniziativa di oggi che ci era già stata annunciata precedentemente a Sulmona. Buongiorno, pronto, ci sei?
Sì, noi abbiamo appena terminato la manifestazione che abbiamo fatto qui davanti al cantiere SNAM, perché la SNAM intende costruire a Sulmona non solo il metanodotto linea adriatica, ma anche una grande centrale di compressione che dovrebbe servire per spingere il gas da Sulmona fino a Minerbio. Sia la centrale che il metanodotto sono due opere totalmente inutili, perché il nostro paese non ha bisogno di ulteriori quantitativi di gas. Il consumo di metano sta scendendo di anno in anno e quest'anno probabilmente arriveremo intorno ai 60-62 miliardi di metri cubi, quindi con 6-7 anni di anticipo rispetto all'obiettivo fissato dal Piano Nazionale Energia e Clima. Questa nostra manifestazione è stata molto partecipata da cittadini, anche da alcuni rappresentanti politici, dal sindacato, da associazioni ambientaliste, ed è l'ennesima manifestazione che noi facciamo contro questo impianto, che non solo inutile ma che devasterà il nostro territorio, ma il metanodotto devasterà l'intero Appennino. Si parla di milioni e milioni di alberi che verranno abbattuti per costruire questo enorme serpentone che dovrebbe portare metano, ma che probabilmente, anzi quasi sicuramente, resterà vuoto, perché la SNAM punta soprattutto al guadagno dell'appalto, che vale 2 miliardi e 500 milioni di euro, cioè una cifra enorme. Vogliono spendere questi soldi per un'opera che non serve assolutamente a nulla e che devasterà l'ambiente e che è anacronistica e di cui non c'è assolutamente bisogno, perché dobbiamo abbandonare da subito le fonti fossili se non vogliamo aggravare giorno per giorno il cambiamento climatico, mentre questi soldi potrebbero essere utilizzati per costruire ospedali, scuole, per mettere in sicurezza il nostro territorio. Del resto l'Appennino è un territorio molto fragile, le aree a rischio 1, ad altissimo rischio sismico, sono tantissime, ma anche nella Emilia Romagna quest'opera passerebbe lungo le aree devastate dall'ultima alluvione. Quindi abbiamo davvero di fronte un'opera che per noi rappresenta un crimine vero e proprio, sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto climatico.
Sì, sì, è un'opera che, insomma, abbiamo fatto la corrispondenza prima con un esponente di Ravenna che era andata all'iniziativa di questa mattina a Forlì, e appunto sì, si parlava sia è un'opera che è devastante di per sé, come dicevi, appunto per l'inutilità, ma poi attraversa tutta una zona in Italia che è quella che negli ultimi anni, per una serie di fortunate coincidenze, per i terremoti e le alluvioni meno coincidenze, però insomma sono stati devastati da eventi, diciamo, naturali. In più aggiungiamo anche questo, la corrispondenza di prima ci parlava di, appunto, da Forlì, di 5 milioni di alberi da abbattere. Tra l'altro passa anche, quando passa per l'Appennino, passerà anche per la zona delle Marche, subito dopo di voi, risalendo a nord, proprio nelle zone colpite dai terremoti molto forti.
Sì, certo, dell'Umbria e delle Marche, ma passa anche all'Aquila, dove c'è stato il terremoto nel 2009.
Certo,
cioè loro nel disegnare il tracciato è come se avessero individuato il tracciato più pericoloso, perché intercetta tutte le località dove già ci sono state dei sismi che continuano. Noi a Sulmona, per esempio, in zona sismica 1, di massima pericolosità, sì, certo. La centrale viene fatta proprio qui, e loro dicono ma l'opera è sicura, ma questi metanodotti, che sono pericolosi di per sé perché trasportano metano, il metano sappiamo può incendiarsi ed esplodere, sono pericolosi anche una semplice frana può provocare un disastro, come è successo alcuni anni fa, proprio in Abruzzo, Mutignano di Pineto, in provincia di Teramo, dove un metanodotto molto ma molto più piccolo di questo è esploso in seguito a una piccola frana e ha distrutto totalmente un'abitazione fortunatamente vuota in quel momento, e ha disintegrato le auto che erano lì vicino e ha incendiato fino a oltre 100 metri di distanza gli alberi che ci stavano.
Per l'onda d'urto, certo, certo.
No, la cosa incredibile è che abbiamo in Italia una normativa a uso e consumo della SNAM che stabilisce che queste opere si possono fare anche a 20 metri di distanza dalle abitazioni, quando i danni, una volta che accade un evento di questo genere, un'esplosione, arrivano fino a oltre 100 metri, cioè fortunatamente finora ci sono stati pochi morti, diciamo, ma se accade in una località dove ci sono molte persone che abitano vicino, diventa, può accadere un disastro.
Tra l'altro, da voi è previsto, come dicevi, appunto, quel, diciamo, non mi ricordo il nome, comunque insomma quel sistema di per ridare forza alla propulsione del metano dentro.
Sì, la centrale, ma
la centrale, quella parliamo non di un semplice metanodotto, parliamo di uno snodo importante che, se ha dei problemi strutturali, certo, dovuti all'esterno, è una catastrofe. Tra l'altro, mi ricordo, certo, che la facevano anche in una zona naturalistica molto importante, cioè non hanno scelto, cioè, oltre a tutti i problemi, l'unica zona fattibile secondo i loro era proprio una zona, mi pare, molto importante anche dal punto di vista della biodiversità. Una cosa volevo chiedere, visto che comunque parliamo appunto per ora di quelle città identificate come piccole, no? Appunto Forlì, se invece però la partecipazione e la discussione su queste questioni è a livello comunque sia locale ampiamente del territorio, anche regionale, insomma.
Sì,
cioè, c'è stata una partecipazione anche dalle zone non direttamente interessate dal progetto,
sì, certo.
Comunque...
No, sono qui, hanno partecipato attivisti sempre contro il fossile e da Pescara, dall'Aquila, c'è stata una partecipazione non solo dei locali, perché ormai questo impianto è un punto di riferimento regionale per l'Abruzzo, è quello più crea più criticità rispetto a ogni altro possibile impianto, e quindi tra l'altro è una battaglia questa che noi stiamo conducendo da quasi 16 anni, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, proposte di legge regionali, risoluzioni, che hanno anche ritardato, altrimenti l'avrebbero già realizzato molti anni fa. Adesso loro dicono, per giustificare quest'opera, è una cosa incredibile, che si deve fare perché manca il gas dalla Russia e quindi dobbiamo prendere il gas dal sud, quindi, e pertanto serve questa centrale, questo metanodotto.
Certo.
Ma è falso. Prima di tutto vuol dire che per 18 anni ci hanno preso in giro. Se oggi dicono si deve fare perché c'è la guerra russo-ucraina, ma fino a 2 anni fa non c'era, quindi ammettono che l'opera non serviva. Non serve neanche oggi, perché il consumo di gas, come dicevo all'inizio, sta calando drasticamente, e quindi se nel 2005 noi consumavamo 86 miliardi di metri cubi, adesso arriviamo a fine anno a 62, cioè 24 miliardi in meno. Significa che dovremmo cominciare a dismettere le infrastrutture fossili.
Ma su questo sicuramente si ragionava, no? Appunto, che la SNAM, comunque chi ha interesse a sostenere questo progetto, ha ovviamente un ritorno, indipendentemente se il progetto finì e venga realizzato o meno. Perché
no, il ritorno è sull'appalto, 2 miliardi e 500 milioni.
Quindi quel ritorno ce l'hanno comunque, indipendentemente se poi i lavori magari vengono terminati su tutta, diciamo, il percorso del tragitto.
Sì, intorno ce l'hanno, comunque lo paghiamo noi, perché
certo,
poi lo mettono nella bolletta. Per 40-50 anni bisogna ammortizzare pagare i costi di questi impianti inutili e pagheremo noi, almeno tutti coloro che continuano a usare il gas, ma qui tanta gente ormai sta passando
proprio per uscire dalla questione del gas, che insomma è evidente almeno per noi che stiamo qui, per te insomma, che va nel calo, oltre che per un discorso del fossile eccetera, ma va proprio nel calo dell'utilizzo, siccome da altre parti appunto si è spesso parlato della nuova possibilità di utilizzare gasdotti, svuotarli per utilizzarli per l'idrogeno, mi chiedevo se c'era qualche ipotesi.
No, questa è una balla colossale, perché l'idrogeno è un gas più espanso, diciamo, più voluminoso, e i gasdotti non sono assolutamente idonei per trasportare idrogeno, perché l'idrogeno è corrosivo e occorrono tubi più grandi, quindi loro raccontano delle balle, ma poi il problema è che l'idrogeno non potrà mai avere un uso generale come lo ha avuto il gas. L'idrogeno si può utilizzare o per i grandi mezzi di trasporto come navi, treni eccetera, oppure per quelle industrie fortemente energivore, ma la soluzione non è quella che vuole l'Eni, di costruire enormi idrogenodotti che addirittura verrebbero dall'Africa per portare idrogeno in Italia. La soluzione è nei luoghi, nei siti dove ci sono queste industrie energivore, lì si può produrre in loco l'idrogeno con energie rinnovabili, cioè quindi non dal gas, non dal metano, ma dall'acqua, e quindi le soluzioni ci sono. Loro vogliono continuare a mantenere il monopolio della gestione delle fonti fossili e in futuro anche dell'idrogeno, perché fanno lauti guadagni, ma questa è una invenzione loro per giustificare l'opera oggi. Dicono in futuro servirà per l'idrogeno, non è vero, non servirà per l'idrogeno. Tra l'altro la linea dell'idrogeno in Italia, secondo il disegno loro, non passa lungo l'Appennino ma passa lungo la fascia tirrenica, quindi è anche falso questo. Ma comunque c'è stato un gruppo di studi, un centro studi, ecco, che ha detto: guardate che l'idrogeno non esiste un mercato oggi, cioè non possiamo oggi programmare una cosa per il quale non sappiamo in futuro che tipo di utilizzazione si farà. Quindi cioè, sono invenzioni che loro fanno per giustificare queste opere. La SNAM ci ha risposto giorni fa in un comunicato, non ci ha mai risposto, dicendo che servirà quest'opera perché le industrie, perché il carbone verrà dismesso e le industrie a posto del carbone utilizzerà il gas. Non è vero, perché l'Enel proprio pochi giorni fa, il 22 novembre, ha deciso di chiudere la centrale a carbone di Brindisi, e quella di Civitavecchia, centrale a carbone di Civitavecchia, verrà trasformata in una centrale che userà l'idrogeno, sì, ma prodotto in loco con impianti eolici a mare e con energia solare.
Anche in questo caso, comunque, insomma, un bel devasto ambientale anche in questo caso, dico, la conversione della centrale di Civitavecchia.
Sì, però lì c'è un progetto sostenibile che hanno fatto anche le associazioni ambientaliste eccetera, per cui la produzione, cioè l'energia rinnovabile verrebbe da pale eoliche, però messe in alto mare a distanza, in maniera che non vi sia nessun impatto né visivo né di altra natura sulle attività locali, insomma. Cioè, noi non siamo per principio contrari all'energia eolica, si tratta di farle lì dove ci sia compatibilità con l'ambiente, con le esigenze della pesca, delle attività.
Sì, certo, come nessuno non è che era contrario 60 anni fa all'utilizzo del metano, del gas, sì, eccetera, sì. E che poi se questo deve essere fatto a discapito di
certo. Ma
ti chiedevo quelle cose proprio perché appunto poi uno giustamente pensa per sé che giustamente sono fesserie quando parlano dell'idrogeno, però appunto per capire meglio, no? Così uno le parla, perché sennò poi si rischia di darlo per scontato, perché poi alla fine è un argomento che loro utilizzano, questo, no?
Ma lo utilizzano strumentalmente, certo, perché sanno che il gas non ha futuro e quindi cercano di arrampicarsi, come si dice, sugli specchi per cercare di mantenere il loro monopolio. Tra l'altro, passare all'energia rinnovabili significa anche avere più democrazia, perché mentre le fonti fossili sono concentrate in alcuni luoghi del pianeta e sono causa di guerre, almeno la metà delle guerre che si sono avute nel dopoguerra, nel secondo guerra,
sono quasi tutte per approvvigionamento energetico di vari tipi.
Pensiamo al Medio Oriente, no? Quante guerre ci stanno là. Ma pensiamo a Israele adesso. Nel mare prospiciente Gaza c'è uno dei più grandi giacimenti di gas scoperto recentemente, sul quale ha messo le mani l'ENI, quindi anche questo ci fa interrogare, ma perché Israele vuole svuotare Gaza?
Sì, certo. Lo stesso vale per tutte quelle risorse che vengono ultimamente c'era tutta la questione delle miniere che ci sono nel Congo, batterie, insomma tutto ciò che serve per l'energia, qualsiasi tipo di energia sia, è il motore delle guerre e dello sfruttamento di altri pezzi di mondo, è inevitabile. Trovare la quadra su questo sarebbe complicato.
Sì, certo, però c'è da dire che rispetto alle fonti fossili, le fonti rinnovabili sono diffuse, per cui oggi per esempio le fonti fossili, l'abbiamo visto anche nella guerra in Ucraina, sono obiettivi strategici che vengono colpiti, no? E hanno fatto saltare i due metanodotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico, ma se invece si passa all'energia solare e che potenzialmente può essere messa su tutti i tetti, lì non deve colpire oggi. Se volessero colpire e mettere in ginocchio tutto il tracciato sul monopolino, basta colpire la centrale di Sulmona, no? E fai saltare tutto. Tra l'altro loro come SNAM hanno scritto in un loro documento che loro la centrale di Sulmona e il metanodotto Sulmona Poligno lo fanno anche per una precisa ragione, che è quella di avere un metanodotto di riserva, l'hanno scritto loro, in caso di attentato terroristico. Certo. Quindi secondo loro questo metanodotto servirebbe, se fanno saltare quello che esiste già sul versante tirrenico, servirebbe per sostituire quello. Ma
in una zona sismica, tra l'altro, appunto, come ricordavi anche tu, molto molto importante, quindi poi muovere lo spauracchio del terrorismo su una cosa del genere, quando lo spauracchio già c'è ed è naturale, purtroppo.
Sì, ma poi la tesi di loro non regge, perché se uno vuole fare un attentato terroristico, perché non lo può fare qui perché lo fa lì?
Certo, sì.
Fa saltare tutti e due metanodotti a quel punto, no? Come hanno fatto del resto nel Mar Baltico, loro dicono terrorismo, ma anche le guerre, in caso di guerra noi siamo un obiettivo sensibile, sicuramente.
Certo.
E questo loro non mettono in considerazione i rischi che corre la popolazione.
Infrastrutture strategiche, di rilevanza strategica, ricordiamo in questo paese come in altri, le dighe anche a produzione idroelettrica, ma anche le dighe dei bacini degli acquedotti, sono ovviamente delle infrastrutture ritenute strategiche. Quando scattano dei livelli d'allarme vengono presieduti dalle forze dell'esercito, quindi questa è la situazione. Poi uno molte volte si scorda, e tutto quello che rientra dentro un contesto strategico poi significa ulteriore militarizzazione del territorio, aumento del controllo e comunque stravolgimento di un ecosistema umano, naturale, biologico, in tutti questi sensi, insomma.
Infatti ultimamente la NATO ha intensificato le proprie operazioni di controllo sul Mediterraneo, perché lì passano due grandi tubi che portano il gas dall'Algeria e dalla Libia.
Poi continuano a trovare giacimenti di gas, quindi anche quelli davanti all'Egitto, non ci riscordiamo, Cipro anche ha dei giacimenti contesi, no? Anche quelli dentro l'Egitto, che sono relativamente vicini a quelli di fronte a Gaza, e quindi insomma la situazione. Anche prima con i compagni da Forlì, che appunto non si può scollegare, come hai ripetuto anche tu, energia e guerra. Detto questo, andremo avanti sicuramente, credo prossimamente, con altre corrispondenze per seguire, possiamo dire così, la linea del progetto per le prossime iniziative. Cercheremo nei prossimi giorni di recuperare anche altri, proprio oggi mi dicono, proprio oggi si faranno altre corrispondenze, quindi seguiremo il tragitto delle mobilitazioni. E noi, va bene, ci salutiamo e ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti.
Sempre pronti e disponibili a dare tutte le informazioni sulle nostre iniziative che faremo, e sicuramente continueremo.
Continueranno sicuramente.
Sì, certo, continueremo.
Va bene. Allora.